Choose life. Choose a job. Choose a career. Choose a family. Choose a fucking big television. Choose washing machines, cars, compact displays and electrical tin openers. Choose good health, low cholesterol and dental insurance. Choose your friends. Choose rotting away at the end of it all, pissing your last in a miserable home, nothing more than an embarrassment to the selfish, fucked up brats that you've spawned to replace yourselves. Choose your future. Choose life. But why would I want to do a thing like that? I chose not to choose life. I chose something else. And the reasons? There are no reasons. Who needs reasons when you've got head on?
Benvenuti a La mia bamba suona il rock, quarto episodio di Serial K.
Serial K, le serie TV alla radio.
E benvenuti al terzo episodio di Serial K.
Questa sei radio... già fatto, eh?
Esatto, sono già fattissimo. Questa è Serial K, le serie TV in radio. Questa è Radio Città del Capo. Benvenuti a tutti. Ho sbagliato alla grande il computo degli episodi dall'inizio dell'anno di questa quarta stagione. Ci scuserà ovviamente Iggy Pop se gli abbiamo tagliuzzato qua e là il suo grandissimo pezzo, ma non si poteva ascoltare tutta la scena originale perché durava un minuto e 40. Però tutto sommato, insomma, ce la siamo goduta e quindi Choose Life. Ma perché sei l'eroina? Serata dedicata, come sapete, come avete già letto sulla nostra pagina Facebook, alle serie TV diciamo che parlano di droga, dipendenze, assuefazioni varie, e poi ne parleremo ancora. Comunque, insomma, introdotti da un Trainspotting che ci ha dato veramente, veramente tantissime emozioni. Allora, iniziamo subito con le news della settimana. Ieri è ricominciata Berlin Station, serie di spionaggio Epix, che lo scorso anno si è rivelata piuttosto ben fatta, almeno a mio parere personalissimo.
Fattissima.
È iniziata anche White Famous, la nuova comedy del creatore di Californication, ispirata anche alla vita di Jamie Foxx.
Allora no.
Poi è ripartita ieri anche Travelers. Poi invece domani sera, martedì, parte Loudermilk, la nuova comedy di Audience, che è il canale di Kingdom e Mr. Mercedes, appena concluso e rinnovato già per una seconda stagione. Il 18, che a questo punto è mercoledì direi, torna Jason Momoa con Frontier.
E anche no?
Sempre se non la cancellano per via di quelle robe simpatiche di Jason Momoa, sì, che ha finito in mezzo a tutta sta roba.
Avete un po' letto probabilmente quello che è stato, diciamo, il suo coinvolgimento su il relazione agli stupri sul set.
Lo hanno stuprato?
No, nessuno ci riuscirebbe mai.
No, però hanno stuprato Dawson.
Povero Dawson.
Il 20 ottobre partono Superstition, horror di sci-fi con quel grandioso poverone che è Mario Van Peebles.
Mamma mia, ma è ancora vivo.
È vivo. E Will Man, che è una nuova serie di Netflix con Frank Grillo, che è coinvolto in una fuga in macchina dopo una rapina in banca, la cui tagline è, udite udite, Think Fast, Drive Fast.
Ed è già la mia serie preferita in assoluto.
Ma sai che io non l'avevo ancora mai sentita, ma bella.
Questa deve essere veramente molto 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 bella. Bisogna vedere che macchina ha, ma comunque deve essere veramente figa. Il 21 parte Gunpowder, serie di miniserie di BBC dedicata a Guy Fawkes con Kit Harington, Peter Mullan e Liv Tyler. A parte Peter Mullan, il resto possiamo anche lasciar perdere. E infine, per chi fosse ancora interessato, domenica ritorna l'ottava stagione di The Walking Dead.
Mi ero ripromesso di non vederla, invece me tocca.
E invece ti tocca. Comunque, tornando al tema della serata, appunto la cioca, le dipendenze, le fattanze, i traffici, tutto quello che riguarda, diciamo, questo magico mondo di funghetti e psichedelia, tutta appunto roba buona per una serata che è davvero un viaggio. E allora ecco a voi La mia bamba suona il rock, appunto terzo, mi raccomando, episodio di Serial K. Ci ascoltiamo Huey Lewis and the News con Working for a Living.
Sunday passing by, I'll be working here forever, at least until I die. Damn if you do, damn if you don't. I'm supposed to get a raise next week, you know that when I won't.
giving, cause I'm working for a living. Hey, I'm not complaining, cause I really need to work. But hitting up my buddies got me feeling like a jerk. $100 condo, 200 red. I get a check on Friday, but it's already spent. Working for a living. Working. Working for a living. Working for a living. Living and a working. I'm taking what they're giving, cause I'm working for a living.
Kevin Bacon.
Kevin Bacon.
E torniamo in diretta qui da Serie Kelly, Serie TV in radio. Questa è Radio Città del Capo e inizia finalmente il nostro format, diciamo, originale, quindi con tutte le rubriche che avete imparato a conoscere in questi anni ormai di messa in onda. E questo è il momento Kevin Bacon, ovvero le serie dedicate, diciamo, a quelli a cui vogliamo bene, quindi registi, attori, sceneggiatori, quello che volete voi, anche gente che si occupa di catering, che spesso guardate solo ed esclusivamente, appunto, perché sono in scena. E vi volevo dare soltanto i recapiti per poterci contattare. 348-7649-289 è il nostro numero di telefono WhatsApp, 348-7649-289, oppure ci potete scrivere a diretta @radiocittadelcapo.it, oppure andare sulla nostra pagina Facebook Serial K o Radio. Vi parlo io di una serie questa sera che si è conclusa da poco, una serie che è iniziata quest'estate. E la serie si intitola The Sinner. Dorchester, Upstate New York, quelle small town dove la macchina più piccola è un Dodge Ram 3500 e il libro più letto è lo scontrino del liquor store. Cora Tanedi, che io non riesco a capire perché dovete
lo diciamo
mettere
tutte le volte,
ma perché ci dovete mettere i cognomi italiani. Comunque, madre e moglie integerrima, va in gita con la family al lago e un secondo è lì a tagliare una pera e il secondo dopo sventra come un siluro del Po il ragazzo seduto al sole di fronte a lei, bello impegnato ad ascoltare musica, limonando con la fidanza. Che cos'è successo a questa mammina da tendine alla finestra per farla diventare,
o da tendine alla finestra per farla diventare
la macellara, una macellara simile a Leatherface? Cosa c'era in quella musica? Se volete ve lo dico, non so, ditemi voi e la chiudiamo qui, oppure vi andate a vedere The Sinner, serie USA dell'estate appunto 2017, e attendete 8 episodi per avere la risposta. Ne vale la pena? Secondo me alla fine tutto sommato ne vale la pena. Al primo episodio tra le nuove serie via cavo del 2017 per numero di spettatori, The Sinner è un thriller psicologico rispettabile e onesto, tra le poche serie guardabili tra l'altro di questa ultima estate. Jessica Biel e Cora Tanetti, come abbiamo detto, che per motivare quello che ha fatto ed evitare una sicura condanna tipo a 26.000 anni di carcere, deve riscoprire un passato dimenticato negli anfratti più profondi del suo inconscio. Perché lei non sa spiegare che cos'è successo al detective Ambrose, un Bill Pullman, direi miope, visto che poveronizza per 8 puntate con gli occhi stretti, incaricato però di capirci qualcosa. Ambrosi si impegna più del dovuto, perché sente un legame molto forte con questa donna che la comunità ha ovviamente già tacciato di follia. Lui che ha un matrimonio distrutto alle spalle e che per stare bene si fa camminare addosso con tacchi appuntiti. La serie gira intorno alla ricostruzione del trauma che ha generato questo delitto. un momento di 5 anni prima che lentamente viene riportato in superficie dall'indagine, dalla psicoterapia e soprattutto dall'ascetica volontà di Cora di capire chi è, non riconoscendosi nella sua versione assassina. Il recupero alla ricerca di un movente è ovviamente doloroso, è ovviamente imbevuto di violenza, disagio e apre le porte a piccoli orrendi mondi fatti di soprusi, scusate, spazzatura di province e fanatismi religiosi. Ecco quindi il peccato del titolo, ecco la madre di Cora che domina in tutta la sua follia religiosa ed ecco soprattutto il senso di colpa per la malattia della sorella, attorno alla quale gira molta parte della narrazione. Ecco che cosa sono le cose che sono successe a Cora in tutta la loro potenza. The Sinner ha difetti grandi come i brufoli di un tredicenne, uno su tutti l'eccessiva facilità delle epifanie di Cora, sedute terapeutiche che funzionano a bomba al primo tentativo, frammenti di memoria in CinemaScope non appena arriva sui luoghi di quel passato dimenticato, eccetera, eccetera. Tutte cose da superare con una dose massiccia di sospensione dell'incredulità. Dell'incredulità, scusate. Ma ci sta. Ci sta ovviamente perché... tutto sommato regge, non cade mai nel ridicolo e soprattutto nel complesso si pone come un titolo più che accettabile del genere, con una buona regia e una fotografia greve a sufficienza, in equilibrio tra quella introspezione psicologica e quell'indagine, un equilibrio che riesce a reggere in maniera tutto sommato buona per tutta la durata degli 8 episodi, con colpi di scena mirati e poco spettacolari a tenere alta la tensione e soprattutto senza troppe storyline che possano distrarvi dalle vostre congetture. Le risposte sono tutte nell'ultimo episodio, anche se già al 7 partono ovviamente i chiarimenti. Io ve l'ho detto, è un grande classico. Il mio voto è 7, ben confezionato, fa quello che promette e poi soprattutto la buona Jessica piange più che mai ed è assolutamente una meraviglia. Se non avete domande voi, io partirei con un altro po' di musica, i Duck Boys con History, uno dei pezzi più rari della storia dell'umanità, che il buon Giulio mi ha fatto sputare sangue per poter trovare e mettervelo sulla diretta Facebook.
Ma che strano!
Che potete trovare sulla nostra pagina.
Non succede mai.
Ascoltate.
Buffa!
finalmente torna la Gang Bang dopo il nostro momento Kevin Bacon dedicato a The Sinner.
Kevin Bacon è molto
bello. Esatto, torniamo qui in diretta da Serial Killer, Serie TV e Radio. Questa è Radio Città del Capo e questa ovviamente è la vostra trasmissione preferita. Torna che cosa? La Gang Bang, ovvero la nostra rubrica dedicata un pochino al massacro interpersonale all'interno della redazione, e questa sera ne vedrete delle belle perché si parla di Better Call Saul.
Scusatemi, schiarisco un attimo la voce.
Bene,
allora
procediamo.
Better Call Saul è una serie che noi sappiamo ha un sacco di pregi, da partire da una regia eccezionale che è composta di virtuosismi che però non sono mai fini a se stessi, e anche una fotografia che è sempre in continuo dialogo con le musiche, un rigore estetico, una sapienza narrativa fuori dal comune, attori perfetti in ogni ruolo e una serie di temi dalla portata universale. La terza è stata una stagione di altissimo livello che ha sottolineato la maturità artistica della serie, ma ha anche sancito l'avvenuta creazione di un universo a sé stante, in grado di reggersi autonomamente e poter sostenere il confronto con la serie madre. Certo, sarebbe ingenuo e anche un po' miope non riconoscere che questa serie trae gran parte dei suoi meriti dalla derivazione da Breaking Bad, ma questo non vuole dire metterla in secondo piano, ma vuol dire vederla come un'evoluzione sofisticata di quel mondo e dare anche merito alla capacità degli autori di inventare tra le pieghe di un universo narrativo che era già di per sé un universo narrativo molto complesso. Quindi vi chiedo, per quanto vi riguarda, dato che avete visto tutti entrambe, come interpretereste il complesso rapporto tra queste due serie, che è abbastanza diverso da quello dei soliti spin-off e prequel e ancora non è stato narrativamente esplicitato del tutto?
Ma a me ha colpito molto, diciamo, dalle premesse che si vedevano.
L'odio è fattissimo.
Sì, sì, assolutamente. Le premesse sembravano quelle di una derivazione molto comedy, soprattutto dal trailer, dalle sigle.
E dato il protagonista,
che insomma, Bob Odenkirk è un comedian.
Ed era il comic relief in Breaking Bad.
Esatto, Saul Goodman era il personaggio
che faceva ridere,
fondamentalmente. E io sono rimasto, devo dire, un po' spiazzato quando ho cominciato a vedere la serie, perché mi avvicino subito e proseguo. Sono rimasto spiazzato, dicevo, perché la narrazione invece era completamente drammatica alla fine, pur mantenendo un tono abbastanza lieve. Rispetto a Breaking Bad, certo, il rapporto di prequel è particolare, cioè, ed è più che una questione puramente narrativa, è lo stile che contraddistingue la cesura fra le due serie. E laddove appunto in Breaking Bad c'era una narrazione tesissima, iperdrammatica, qui non si è ceduta alla tentazione di fare la versione leggera di Breaking Bad, ma si è puntato su un ritmo più paludato all'inizio, con una costruzione piuttosto lenta dei personaggi, e è una serie che arriva piano piano, devo dire, mentre appunto Breaking Bad era molto diretta.
Ma poi sale, eh?
Sì, esatto.
Anche se hanno in comune, l'unica cosa che dico è che hanno in comune con Breaking Bad che anche Breaking Bad, la prima stagione, non ti svelava subito la sua natura.
Allora, intervengo. Premetto che a me Better Call Saul è una serie che sostanzialmente mi è piaciuta. Ho sempre delle grandi difficoltà quando si parla degli spin-off, dei prequel, via dicendo, perché il problema è sempre quello: o fai una scoppiazzatura della serie originale e allora è una serie inutile, o la cambi completamente e allora non ha senso, se non per questioni di mero pazzo cash, sfruttare l'hype, perché in realtà stai facendo qualcosa di diverso. E Better Call Saul sta facendo un po' e un po', ed è secondo me il vero, dal mio punto di vista, problema della serie. Cioè, mentre Breaking Bad è vero che le prime due stagioni sono decisamente inferiori per qualità e livello anche di dramma rispetto a quello che poi non saranno state le ultime, però è anche vero che Breaking Bad fin da subito era una serie che sapeva dove voleva andare, aveva un protagonista che aveva uno scopo, aveva una missione ben delineata, e nonostante tutte le contraddizioni e i problemi della sua morale, era una serie costruita attorno a dei personaggi che avevano uno scopo. Il limite di Better Call Saul è un pochettino il fatto che hai un protagonista che non sa bene da che parte stare. Dopo lo analizzeremo, perché so che tu hai una visione molto particolare di questo personaggio. Per me, da un punto di vista narrativo, è un po' una debolezza quello di avere un personaggio che un momento è una cosa, un momento è un'altra, e a volte cambia dall'uno all'altro in maniera un po' troppo repentina. Quindi ho un po' di remore rispetto all'idea dello spin-off di questa serie.
Ecco, appunto, veniamo infatti all'altro discorso, ovvero che secondo me la principale differenza tra lo spin-off e la serie madre è che sembra che in Bad i personaggi erano epici, erano degli anti-eroi con grandissimi poteri e grandi responsabilità, autori di altrettanti imponenti errori. In Better Call Saul invece si lavora di cesello e analizza la complessità del quotidiano con estrema raffinatezza, non che Breaking Bad non fosse raffinata, perché la costruzione dei caratteri era estremamente raffinata, e questo secondo me è una grande continuità tra le due serie. Anche la capacità, come dicevi prima tu Dodi, di costruire piano piano la psicologia e i rapporti, prendendosi il proprio tempo per svelare anche i sottintesi, eccetera. Il protagonista di Better Call Saul, Jimmy McGill, è senza dubbio uno dei personaggi più complessi della TV contemporanea, perché si smarca con intelligenza dal modello un po' ormai usurato dell'antieroe, che nel caso di Walter White era uno degli esiti più compiuti, quindi stiamo parlando di un'altra epoca in cui invece il modello dell'antieroe era innovativo. E dà vita a una figura maschile che è moderna ed è di elevatissimo spessore in tutte le sue contraddizioni, e che non a caso è costruita proprio a partire da un comedian character. Quindi, mettendo di fronte Walter e Jimmy, secondo voi cosa emerge dal paragone fra i due protagonisti?
No, no, andate pure. Ragazzi.
Allora, secondo me il problema è che mentre Walter White era un personaggio attorno a cui gravitava tutto il resto di Breaking Bad come serie, nel senso che aveva dei grandissimi personaggi Breaking Bad, ma senza Walter White la serie non sarebbe esistita. Il problema, secondo me, in questo caso è che Jimmy come personaggio da solo, senza avere tutto quel contorno di personaggi, molti dei quali funzionano proprio perché vengono da Breaking Bad, perché poi Gas
però arriva in questa stagione,
però Mike, Gas, Fring, cioè Salamanca, sono tutti personaggi che completano, e noi siamo contenti, noi amanti di Breaking Bad, di ritrovarli. Però secondo me, se togli questi personaggi, togli questo universo, il solo personaggio di Jimmy è un personaggio che io vedo invece molto debole per tante cose. Tu lo vedi come un grande esempio di raffinatezza e di complessità, io invece lo vedo come un po' un difetto di scrittura. Cioè lui passa da un momento all'altro della stagione ad essere cinico e poi diventa eccessivamente generoso, diventa il fratello stronzo però anche il fratello che se ne occupa. Io non ci vedo in questa dialettica una bella costruzione narrativa, ci vedo un po' un difetto di una serie che non sa ancora che anima prendere.
No, io invece non sono molto d'accordo con questa visione, anzi, per me
adesso ti picchio.
Jimmy McGill è un personaggio che fa della debolezza la sua forza.
È vittima degli eventi, esatto, quanto Walter White era demiurgo degli eventi.
Bravissimo, esatto. Non avrei saputo dirlo
esatto,
meglio.
Anche demiurgo.
Ho usato demiurgo, esatto. Cioè, me l'ha suggerita lui.
Lo apprezzo moltissimo, infatti. E secondo me invece le contraddizioni di Jimmy McGill non sono, come dire, un segno di una mancanza di direzione. Per me quella è la direzione, e soprattutto è tutto molto guidato dalla capacità di improvvisare di Jimmy McGill, che è molto più, cioè molto meno ragionatore di come era Walter White, che invece era ipercinico, era freddo, risoluto.
Sì, lo scienziato contro l'attore, praticamente.
Esattamente. Qui Jimmy McGill naviga a vista, e secondo me è una scelta molto ben consapevole degli autori. Ce lo fanno vedere in varie manifestazioni del suo carattere, apparentemente ondivaghe, ma in realtà le onde seguono invece una bella direzione, secondo me.
Sì, e poi appunto, come dicevamo prima, che mi riallaccio a quello che diceva Bebe, la questione dei personaggi secondari, ovvero il fatto di quanto in questa serie i personaggi secondari, al contrario che in Breaking Bad, dove, come giustamente diceva Bebe, senza Walter White non si sarebbe mosso niente intorno a lui, qui c'è molta attenzione invece a costruire dei personaggi secondari che muovono gli eventi forse ancora più di Jimmy. Cioè Jimmy è proprio vittima degli eventi, di ciò che succede intorno a lui. E spicca secondo me quello di Chuck, che è uno dei ritratti da malattia mentale migliori, più equilibrati e più complessi che abbiamo mai visto. Ed è amplificato dal fatto che non si tratta del protagonista, perché sappiamo che nel protagonista spesso troviamo la malattia mentale usata come uno strumento per creare profondità del personaggio. In questo caso non è così. E come dimenticare anche, oltre che altri personaggi, ma la figura di Mike, che per prendere i personaggi che invece vengono da Breaking Bad è usato come un personaggio ponte da cui per gemmazione vengono poi presentate le altre figure che in questa stagione hanno contribuito alla definitiva integrazione tra le due serie. Quindi, parlando dei personaggi della serie, delle storyline che si intrecciano, c'è qualcuno o qualcosa che vi ha colpito particolarmente, in positivo o in negativo anche?
Beh, Chuck è il personaggio più bello di tutta Better Call Saul. Io ho amato moltissimo anche Kim.
Ah, è per me la mia preferita. Sì,
Kim infatti è una grande figura femminile,
tragica.
Sì, è per niente convenzionale, cioè è sì una donna in carriera, ma non ha quell'ambizione feroce, è comunque molto guidata anche dall'emozione, nonostante che riesca a mantenere un focus molto importante, una gestione dei rapporti all'interno dello studio legale e con i clienti, molto decisa. In realtà sotto questa decisione c'è tantissima fragilità in quel personaggio, e soprattutto per come si rapporta a Jimmy.
Dico, per me in rapporto al personaggio di Kimmy c'è una scena bellissima in questa stagione, che è quella della palestra, in cui lei la mattina si va a fare la doccia in palestra, che è quella dove lei va in burnout proprio completamente, che è quella che precede il suo totale burnout, che per me è una scena costruita alla perfezione, che ti dice tutto di quel personaggio, una scena che è totalmente muta.
Il concetto di burnout.
Burnout. Comunque, no, secondo me Kim, anche, sono d'accordo con Dodi, è il mio personaggio preferito di Breaking Bad, perché a differenza degli altri che ho nominato. Sì, scusa, appunto, lapsus. Cioè, mentre gli altri personaggi che funzionano, come Mike, come Salamanca, sono tutti personaggi che comunque sono di derivazione della serie madre, Kim, come personaggio inventato per questa nuova stagione, secondo me funziona perfettamente. E mi ricollego a quello di prima, cioè, mentre Kim è esattamente come Jimmy, un personaggio contraddittorio, cioè in certi momenti vuole una cosa, in certi ne vuole un altro, ha delle fragilità, però la sua costruzione narrativa, cioè io non contesto la filosofia di un personaggio che subisce gli eventi, contesto il fatto che certi eventi e certi cambiamenti, da un punto di vista proprio di scrittura, per Jimmy siano non sempre equilibrati, mentre per lei funzionano perfettamente. Cioè la sua scelta finale di abbandonare un determinato percorso alla fine della terza stagione è perfettamente congeniale a un personaggio che è stato per tutta la stagione in dubbio, mentre la scelta di Jimmy di sacrificare tutto quello che ha fatto per tre stagioni per bene di una vecchietta non è assolutamente coerente con tutto quello che mi hai fatto vedere e che quel personaggio è destinato a diventare.
Sì, ma comunque è tipico di Solassi, perché in realtà Kimmy ha un centro morale più forte e Jimmy è privo di un centro morale, e Solassi ha tipicamente molta più simpatia per i personaggi che hanno un centro morale.
No, però lui
forte.
Per questo centro morale fa una cosa che non ha senso. Cioè io amo un personaggio che non ha centro morale, però sei coerente, non mandi in vacca tre anni di lavoro
perché
per salvare una vecchietta.
Perché lui ha il senso di colpa.
Ti piacciono le morali.
Ma sti cazzi.
No, però davvero, io prima non ho detto la mia. Io penso che in realtà la grande similitudine tra queste due serie sia il fatto che entrambe parlano di personaggi che in modo diverso, ognuno attraverso un suo percorso personale, vivono un processo di crollo morale, di allontanamento del proprio centro e di perdita dei propri valori etici. E Jimmy, perché si allontana dal suo concetto di onestà, e Walter White, lo sappiamo tutti perché conosciamo la serie, e infatti Breaking Bad richiama esattamente questo. Quindi, dato che stiamo parlando in questo episodio di serie che hanno a che fare con il rapporto tra legalità e soprattutto tra corruzione economica e corruzione morale, secondo me perché questi temi sono così cari agli spettatori, al di là dell'effetto catartico del vedere la caduta di un essere umano sullo schermo? Beh, c'è qualcosa che ci piace molto di sta roba? Cioè, pensa a Narcos, pensa a Ozark, sono tutte storie dello stesso tipo.
Io praticamente non ho partecipato al dibattito perché Better Call Saul ne ho viste solo alcune puntate, poi l'ho abbandonata.
E infatti ti lasciamo l'ultima risposta.
No, io semplicemente dico che, a parte l'effetto catartico, secondo me è difficile da dire a parte l'effetto catartico, perché secondo me giocano moltissimo su questo elemento di sfogo da parte di un pubblico che tutto sommato individua in questa specie di antieroi o nelle loro pratiche più o meno legali, più o meno legalistiche, una specie di valvola verso così una specie di mitizzazione anche del crimine, anche della propria vita quotidiana. Il discorso è un pochino il senso che c'era quando si guardava, ad esempio, quando si guardavano i western, quando si guardavano i film d'avventura, no? C'è questa voglia in un certo qual modo di proiettarsi senza farsi male all'interno di mondi che soltanto oddio, in Italia molti frequentano, ma esatto, facendo finta di essere un paese un po' più onesto di quello che siamo, in un certo qual modo riflette, secondo me, questo aspetto.
Infatti io volevo dire che dopo 20 anni di Berlusconi e 50 anni di Democrazia Cristiana, cioè direi che non siamo molto lontani dal Albuquerque in questo momento, di Walter
White.
Che
cosa intendi per malgoverno dei democristiani?
Invece Eugenia, volevi dare un'ultima considerazione, poi passiamo al voto e passiamo ovviamente oltre.
No, sono assolutamente d'accordo con quello che dici te, soprattutto secondo me c'è la forte capacità di questi nuovi drama incentrati appunto su, cioè i nuovi antieroi, questi gli antieroi di quest'ultimo decennio hanno questa grande capacità, cioè di essere meno epici e molto più quotidiani. Jimmy è già molto più quotidiano di Walter White, ma Walter White era già molto più quotidiano dei vecchi antieroi. E pensi al protagonista di Boardwalk Empire, cioè tutti uomini che sono non supereroi, ma appunto antieroi, e quindi che con cui è molto più facile identificarsi.
Beh sì, sono anche personaggi che si astraggono dal contesto, pertanto forti sono dipinti. Penso appunto a, come dicevi tu, Nucky Thompson di Boardwalk Empire.
E pensa lì dentro, non so, la figura di Chalky White, per dire. Sì. Sono tutti personaggi che hanno un'estrema carica tragica, ma allo stesso tempo molto quotidiana.
Allora, voto finale a questa terza stagione di Better Call Saul?
Per me è un 8.
Per me è un 8 la stagione, la serie nel complesso fra il 7 e l'8, perché parte, come dicevamo prima, un pochino debole.
Per me è 7 questa stagione, tra 6 più il resto.
Per me è un VEM, cioè vista e mollata, poi un pochino fate voi. Allora, ci ascoltiamo The Quiet Kings con If She Gone e poi dopo torniamo qui in diretta. We'll be right back. il sogno tuo può sempre diventare realtà. Tra l'altro oggi ho scoperto una cosa, ragazzi, a proposito di Se sei bravissima e della nostra rubrica dedicata a quelle gran belle topone che frequentano le nostre serie. Ho scoperto che il buon Valerio Merola, il Merolone, che si è inventato a suo tempo insieme a Gigi Sabani questo format, lo ha ritirato fuori ed è itinerante in giro per l'Italia sotto forma di talent show. Quindi, cari ascoltatori,
invitiamoli a redazione.
Se volete per caso partecipare, vi basta mettere hashtag bravissima, come facciamo noi su Facebook, e troverete tutti i link e i recapiti per partecipare a questo splendidissimo programma.
Tra l'altro non so se abbia tutti i titoli per usarlo Merolone, adesso me lo devo un attimo studiare.
Te la devi studiare, andiamo in tribunale, vediamo un po' cosa succede. Torniamo un pochino con la musica di sottofondo, perché Dodi ci deve parlare di una vera bravissima.
Sì, è un bel bentornato a questa rubrica, perché torniamo niente meno che con la signora Timberlake, cognome acquisito dalla nostra bravissima odierna in quel di Savelletri di Fasano in Puglia, anche se dopo il Solazzi's Wedding pare che Justin stia rosicando di brutto.
Ma di brutto.
Ma di chi parliamo? Jessica Biel, che oggi ansima con gli occhi spiritati in The Sinner, ma che noi quarantenni associamo a ricordi di pigre mattine universitarie, quando il suo bel faccino era l'unica ragione per fermare lo zapping su Canale 5, precisamente su quella ciofeca moralista e vomitevolmente puritana di Seventh Heaven.
Sì.
Nata in Minnesota, ma portata dal lavoro del papà Jonathan alla General Electric in giro per gli USA, dal Texas al Connecticut e da lì all'Illinois fino al Colorado, insomma un gran giro dell'oca fra l'altro.
Il giro dell'oca non è usato a caso.
Bravo, esatto. E fra un allenamento di calcio e uno di ginnastica artistica
adesso,
che ne forgiarono il fisico scultoreo fin dall'adolescenza, dopo gli immancabili musical, Jessica Biel si affacciò dapprima alla carriera di modella e testimonial pubblicitaria, anche delle Pringles, di cui in passato sono stato assiduo consumatore e solo ora ne capisco le ragioni, per poi approdare alla recitazione. Prima di esordire al cinema al fianco di Peter Fonda in Yuli's Gold, interpretò la figlia del reverendo del cazzo della sopra menzionata Seventh Heaven. Il momento sicuramente più interessante di questo telefilm, non lo chiamiamo serie per rispetto, coincise col servizio fotografico a debole uscita di zinna che la 17enne Bill realizzò per la rivista Gear, alla quale i produttori della serie pensarono bene di fare causa così, tanto per gradire. Il tutto mentre l'attore che interpretava il suddetto reverendo del cazzo, vale a dire Stephen Collins, pontificava che quelle foto fossero pornografia infantile, evidentemente uno che aveva cognizione di causa, visto che poi nel 2014 avrebbe confessato molteplici casi di molestie sessuali ai danni di ragazzine tredicenni su Sfaccim e Om e Reverendo Katz. Comunque, quel che era fatto e Jessica poteva dirsi ormai consegnata all'Olimpo delle bravissime.
Comunque tutto, cioè, è sempre sostanzialmente a quanto pare sempre stato così, anche addirittura dietro le serie TV. Va bene, va
pazzesco,
bene.
Sì.
Andiamo pure avanti perché sono bei momenti, vai pure Dodi.
Ebbe ruoli nelle Regole dell'attrazione, in Blade Trinity e in Elizabeth Town, ma soprattutto fece la parte di una spogliarellista in Powder Blue al fianco di un triumvirato di attempati poveroni come Forest Whitaker, Ray Liotta e Patrick Swayze, ruoli che la proiettarono nelle posizioni più alte delle varie classifiche della topa, fino a primeggiare in quella stilata nel 2007 dal magazine Stuff. Da allora Jessica si è un po' ritrovata all'ombra del fidanzato celeberrimo e re delle cartole, obiettivamente, apparendo per lo più in remake quali Total Recall e A-Team e in altre pellicole un po' loffiette. Ma di recente l'abbiamo davvero apprezzata in BoJack Horseman, nella parte di se stessa, in cui sfoggia invidiabile autoronia come ex moglie svampita di Mr. Peanut Butter.
Beh, una menzione la facciamo perché lei a un certo momento si è messa a fare anche la produttrice di film horror.
Sì, no, è vero, lei è sempre stata coinvolta in questi film con i bambini. Come si chiamava, Bebe, quel film che avevamo...
Tall Man? Può essere.
Ma non me lo ricordo, un film veramente brutto. e un pochino la faccia che tiene anche in The Sinner è un pochino quella, come vi ho detto, piange alla grande. Però insomma, tutto sommato Jessica è sempre un gran bel vedere.
Sì.
E quindi le diamo
un 8.5. Bravo, sì. Justin, ma rassegnati perché in Puglia ha vinto Solazzi.
Grande.
Welcome to Terra Nova. E benvenuti a Terra Nova, quindi ricominciano veramente tutte le serie e le rubriche della nostra trasmissione. Questa sera parliamo di una serie che è andata in onda quest'estate su Netflix, ce ne parla Eugenia, e è una serie un po' strana. Chi è protagonista?
Allora, questa è una favola al contrario.
Okay.
Quindi, quando senti che Netflix sta facendo una comedy tutta incentrata su un negozio che vende erba e che dentro quella serie ci sarà Kathy Bates, una delle migliori attrici della sua generazione, una che di primo acchito non puoi non scommetterci sopra, ci scommetti sopra, giusto? Cioè, quanto brutta può essere una serie che parla di marijuana tutto il tempo e ha dentro Kathy Bates? La risposta è parecchio, se la sbagli. E sapete qual è l'unico modo di sbagliarla? Affidarla a Chuck Lorre, guru delle risate registrate e capace di riportare agli anni 90 qualsiasi tipo di prodotto, che però inspiegabilmente ormai assurda, potenza indiscussa grazie al successo di The Big Bang Theory, residuato bellico di un'era televisiva preistorica, inspiegabilmente sopravvissuto per 10 anni, combattute situazioni stantie sulla vita dei nerd.
Brava Eugenia, brava. Il male sante di... parole, per Dio.
E oltretutto sei estremamente maschilista, aggiungo. Il male di Disjointed però non sono tanto le risate registrate, o il fatto che sia una comedy dall'impostazione che più classica non si può. Questo non sarebbe neanche...
Disjointed, tra l'altro... vuol dire che si è rotta anche le articolazioni, è proprio un male, è veramente un male.
Esatto, beh, cioè, sarebbe anche carino il titolo col gioco di parole sulla vecchiaia, però no. Cioè, questo non sarebbe necessariamente un male, dato che Netflix ha dimostrato di saper lavorare su quel tipo di formato in modo egregio, con dei prodotti come Grace and Frankie, come The Ranch, come One Day at a Time, che sono tutte comedy brillanti, dai dialoghi intelligenti, e che lavorano su un concetto vecchio per tirarne fuori qualcosa di nuovo, con o senza risate registrate, che per quanto a noi suonino molto stantie, sono però un espediente che, se usato consapevolmente, crea un'atmosfera che può essere anche affettuosamente vintage. Disjointed vorrebbe essere vintage, ma è soltanto vecchia. E dire che qualche idea ci sarebbe anche, a partire da una trama che è ottima per creare situazioni divertenti da 20 minuti. La Bates è una vecchia hippie che ha lottato tutta la vita per far legalizzare la marijuana e ora gestisce un pot shop insieme al figlio e una compagine improbabile di impiegati e clienti. Lo show ci prova a sfruttarlo, questo materiale umano. In particolare lavora bene sulla guardia del negozio, che è un ex soldato che soffre di stress post-traumatico.
Ah, benissimo, proprio una cosa veramente fantasiosa.
Originalissima poi.
No, però in realtà questo soldato vive le sue crisi di PTSD in formato di un cartoon lisergico, che è una scusa per creare un inserto animato che però è anche un inserto drammatico e che spezza il ritmo comico della serie. Cioè, è una roba che, vi giuro, in qualunque altro prodotto sarebbe un'idea fichissima da cui partire a costruire. Invece, in Disjointed, tutto rimane lì semi-utilizzato, buttato lì, perché appunto siamo in una serie che è scritta da Chuck Lorre, che è il sommo banalizzatore, inadatto a gestire una storia che sarebbe intessuta di controcultura, di conflitto tra uno stile di vita alternativo e il commercio, e che in mano a un altro, sorretta da una scrittura adeguata, diventerebbe forse anche una figata. Qui invece tutto è ridotto a una macchietta, a un patetico tentativo di giocare con gli stereotipi, che invece di essere intelligente fa risaltare la mancanza di buone idee.
Ma toglimi una curiosità, la trama esattamente qual è?
È la classica sitcom, cioè tutto ambientato nel negozio, okay. E gira intorno a lei, a suo figlio, ai vari impiegati, ai clienti che entrano, quindi situazioni comiche da comedy classica.
Ma c'è qualcuno a cui potrebbe potenzialmente piacere?
Ma no, ma cioè, no, ti dico che il problema è che è un fallimento, perché non è la serie più brutta che voi abbiate mai visto. Cioè, le battute possono essere anche divertenti, sono carine, ma quello che è che... E poi comunque c'è Kathy Bates, che è fantastica, cioè voglio dire, se tu prendi solo il suo personaggio e lo stacchi da tutto il resto, fa morire dal ridere. Ma il punto è che anche con qualche idea decente, cioè, anzi, proprio perché c'è qualche idea decente, per le potenzialità del materiale ti fa incazzare ancora di più e ti sembra ancora più brutta di quello che è.
Esatto, è come se vendesse dell'erba che fa schifo sostanzialmente.
Esatto, come te vai a comprare erba, ti fregano e tu ti incazzi ancora di più.
Esatto. Caccolo di Dado Knorr.
Esatto, una bella caccolata di fango e via andare.
Il cuoio della montagnola, se lo ricordiamo
tutti. Ti vende la classica erba che non fa un cazzo.
Ok, perfetto. Anche perché Kathy Bates
è quella
ormai...
di Gentiloni, peraltro.
Anche perché Kathy Bates ormai chi è che non se la immagina con quella bella mazzetta da 5 kg che spezza le cavigline di...
Di James Gunn
in Misery deve morire. Non deve morire, ovviamente. E allora, il voto finale a Disjointed. E poi ci ascoltiamo una bellissima canzone con un titolo veramente interessante.
È un bel 4. Facciamo che la Bates aveva il mutuo da pagare. Chiudiamola qua.
Esatto, potremmo farci una rubrica. Ho il mutuo da pagare, e cambiando il titolo di Terra Nova. Adesso ci ascoltiamo gli Illuminati Otis con Illuminati Otis con You're Better Than Ever, e poi dopo torniamo qui in diretta.
Oh.
Effetto gioia.
E iniziamo la nostra rubrica dei consigli di questa sera. Abbiamo cambiato sigla, abbiamo tolto Elvis Presley, abbiamo messo un molto più meritevole Franco Califano Er Califfo, perché ad un certo punto ci siamo anche stancati e abbiamo capito che avevate veramente bisogno di noi per poter guardare delle serie belle. E allora il ritorno alle caramelle da uno sconosciuto. Ce ne parla Bebe Solati, che inaugura questa quarta stagione. Di cosa ci parli?
Bentornati. Allora, volevo parlarvi di una delle poche perle di questa misera estate televisiva, che è appunto Ozark, serie originale Netflix già rinnovata per una seconda stagione. Allora, Ozark è una serie cruda e violenta, ricca di momenti di grottesca assurdità, la quale però, pur dispensando sparatorie, morti ammazzate e brutali pestaggi, non scade mai nel fumettone palpo, nell'estetizzazione della violenza fine a se stessa. La storia è quella di Marty Bride, interpretata bene anche da Jason Bateman, consulente finanziario di Chicago e riciclatore a tempo pieno dei soldi sporchi del cartello della droga. Come nella migliore tradizione narrativa americana, se qualcosa va storto, allora tutto deve andare storto. Infatti Marty scopre che la moglie lo cornifica, il socio sta fottendo soldi alle persone sbagliate, insomma, succede il pandemonio. E per salvare la pellaccia propria e quella della famiglia, Marty accetta una missione impossibile: riciclare una somma enorme di denaro in pochissimo tempo in una colonia sperduta nel mezzo del Missouri sulle sponde del lago di Ozark, dove spera che l'ingenuità dei locals faciliterà imbrogli e intralazzi di ogni genere. Ovviamente nulla di più sbagliato. Infatti, se il pilot sembra fare un po' l'occhiolino a Breaking Bad, molto presto ci si rende conto che le fonti sono ben altre. Innanzitutto la location, immersi in una natura selvaggia attorno a uno splendido lago, richiama fortemente la serie della Campion. Ovviamente sto parlando di Top of the Lake,
quel ramo del lago di Ozark,
quel ramo del lago di Ozark, di cui prende in prestito gli aspetti più interessanti. Da una parte infatti c'è una cornice naturale spesso inquietante, tutt'altro che accomodante, e dall'altra una fauna di personaggi che varia dai redneck che vivono in roulotte ai malavitosi in salopette che non si lasciano intimorire da niente e da nessuno. Poi ci sono i coletti bianchi che puliscono il pasto e sporco cash, i membri del cartello messicano che prima ti sciolgono nell'acido e poi ti chiedono come stai, aggiungete traffichini da strapazzo e predicatori senza chiese e senza fedeli e lo zoo è veramente al completo. Siamo un po' anche dalle parti di Justified, dove quella certa rozzezza di fondo non viene vista tanto come un difetto.
Ma come hai detto rozzezza?
Davvero.
Bravissimo.
Davvero.
Uno spelling pauroso. Appunto, dove appunto questa rozzezza di fondo non viene vista tanto come un difetto, quanto come un tratto distintivo del carattere da indossare con grande orgoglio. E poi ovviamente c'è il male, quello con la M maiuscola, che dimora nell'animo umano e che sembra governare ogni cazzo di cittadino di ogni cazzo di sperduto paesino dell'immensa provincia americana, da Twin Peaks a Fargo, da Harlan fino a Ozark, dove tutti sono disposti a offrirti una limonata in veranda, ma anche a spararti a sangue freddo per uno sguardo sbagliato.
Soprattutto se limoni è la persona sbagliata.
Esatto, un casino, lì è veramente un casino. Ozark è una serie molto meno scontata di quanto non sembri. Senza voler spoilerare troppo, diciamo che succede quasi tutto quello che ci si aspetta, ma mai nel modo in cui ce lo si era immaginato. Molti l'hanno accostata, appunto, dicevamo prima, Breaking Bad, ma Walter White era l'uomo onesto che da solo si opponeva al fatto avverso e che grazie al suo genio, alla sua sfrontatezza e anche al suo narcisistico bisogno di affermare se stesso, veniva a patti con la propria morale e travolgeva tutto e tutti per raggiungere la vetta. Marty invece è disonesto da subito e soprattutto, e questa è la cosa più interessante e rischiosa come tra le scelte narrative della serie, non è solo. La moglie e i figli vengono immediatamente infatti informati di tutta la faccenda, e che crea un cortocircuito morale che genera reazioni emotive e situazioni per nulla scontate, ed evita anche quelle cazzate per cui devi evitare che il figlio scopra che tu stai ammazzando della gente, insomma.
Sì, soprattutto quando nel frattempo gli trasferisci tutta la stanza, gli togli il computer, gli togli il telefono, gli togli il wifi,
ma poi che è successo? Andiamo alla gita al lago.
Sì, facciamo qualche giorno fuori.
Quindi gli autori hanno fatto una scelta veramente coraggiosa e originale, niente segreti. In qualunque situazione si trovi Marty infatti non fa giochetti di prestigio, ma racconta sempre la cruda verità, lasciando ai propri interlocutori, che siano famiglia, rivali, amici, alleati, la scelta su quale parte della barricata schierarsi, idea che trovo personalmente molto apprezzabile, perché permette di avere a che fare con personaggi che fanno delle scelte invece che subirle. Jason Bateman tra l'altro passa di colpo da poverone a ottimo interprete, prendendosi pure il lusso di firmare ottimamente la regia di alcuni episodi.
Mi permetto di interromperti, scusa.
Dimmi pure.
Per una nota così biografica, molti di voi hanno visto Jason Bateman nelle sue altre interpretazioni, da Arrested Development e così via, però Jason Bateman è il fratello di Justin Bateman, cioè Mallory di Casa Keaton.
Ma va?
Certo.
Grazie. Beh, non noti la somiglianza, somigliano
sì,
tanto,
sì.
Anche
la sorella di sostanzialmente Michael J. Fox in Casa Keaton, la sorella svanita, è la sorella appunto nella realtà di...
Tra l'altro per me lei è una delle donne più belle degli anni 80.
Bella, sì, anche a me piaceva.
Ho un brivido, ho un brivido.
Casa Keaton...
Comunque, per il momento siamo ancora lontani dai capolavori veri, però Ozark gioca nello stesso campionato e con le prossime stagioni scopriremo se saprà trionfare come il Verona di Bagnoli, divertire come il Foggia di Zeman o finire male come il Pescara del 2016.
Bene, allora voto finale a
Ozark. Per il momento 7,5. L'esperimento è interessante e ben gestito, che cita e mixa tutte le fonti giusti. Manca quel qualcosa per lo status di cult, però c'è ancora tutto il tempo del mondo.
Sì, no, sono molto d'accordo. Adesso passerei la parola.
Allora a sto punto
sono d'accordo, sono completamente d'accordo a metà col mister. Col mister,
come esatto. Diceva Luigi Garzia, mitico.
Nessuno saprà mai chi è Luigi Garzia. Comunque,
terzino, ex Roma, ex Lecce.
Ecco, beh, come no? Assolutamente.
Non sai, giocatori del Lecce, li dovete sapere tutti a memoria dal 65.
Ma giocate al fantacalcio. Allora, tutto sommato, lascio appunto, visto che spinge per poter parlare, lascia la parola a Dodi.
Scalpita
e che ci parla di insomma un pezzo da 90.
È un titolone.
La quanto terza... ti è piaciuta?
Anzi, un pezzo.
Un pezzato. La terza stagione di Narcos è acclamatissima e famosissima produzione originale Netflix, che dal Terranova in cui l'avevamo confinata un paio d'anni fa, insomma, ce la ritroviamo sulle bancarelle dei dolciumi, sempre più intrisa di sgargiante personalità. Ebbene sì, con nostra grande sorpresa, Narcos è cresciuta. È diventata una serie importante proprio nell'annata in cui rischiava di sgonfiarsi nella noia e di perdere completamente appeal, dopo aver lasciato la sua icona, il narcotrafficante più conosciuto al mondo, cadavere, dopo una disperata fuga in ciabatte fra i tetti di Medellin. Comunque, se non avete trascorso gli ultimi 2 anni nella base russa in Antartide, la Druzhnaya 4, saprete che al termine della seconda stagione Narcos ha messo in scena, con un'attenzione ai dettagli più che maniacale, e potete guardarvi le fotografie originali della cattura e lo capirete, dicevo, messo in scena il 2 dicembre 1993.
Cattura,
ossia...
poi, cattura, chissà.
Il giorno in cui trovò la morte Pablo Escobar Gaviria, bersaglio sfuggente ed incapace di arrendersi ad una caccia all'uomo mastodontica e capillare, ma diventata puramente rivolta in favore di telecamera e ormai sproporzionata rispetto al potere nullo che in quel preciso momento storico Escobar e il cartello di Medellin andavano esercitando. Si sa, nella criminalità organizzata nessun trono resta vacante a lungo e ormai quel posto era già stato assegnato ai nuovi re del narcotraffico, che rapidamente si erano impossessati delle reti, dei contatti e delle strutture già appartenute al patron. La terza stagione di Narcos è quindi la storia del quadrumvirato alla guida del cartello di Cali e dei loro metodi di presa del potere altrettanto efferati, ma decisamente meno ostentati e più subdoli rispetto a quelli del predecessore. Perché... se Escobar sfidava apertamente il potere costituito, cercando addirittura di sostituirvisi, tant'è che in una scena bellissima si immagina nelle vesti di presidente della Colombia, invece i fratelli Rodriguez, Pacho Herrera e Chepe Santa Cruz quel potere lo blandiscono e lo controllano dall'esterno a ogni livello, complicando peraltro non poco la vita a chi dedica ogni grammo delle proprie energie al tentativo di sgominarli. Prima delle visioni, della visione, le vicende narrate in questa temporada, giustamente in Colombia, potevano sembrare meno interessanti allo spettatore, ma soltanto perché meno note. Sì, perché dal punto di vista sia dell'analisi storico-politica che della vivacità del racconto, siamo davanti alla stagione migliore della creatura di Chris Brancato e Doug Miro. Anzi, paradossalmente, è proprio quando è rimasta priva di un personaggio così catalizzatore come Escobar che la serie ha trovato la propria dimensione migliore, concentrandosi sulla costruzione di un numero maggiore e più variegato di personaggi e soprattutto creando un protagonista silenzioso nella figura ambigua e affascinante di Jorge Salcedo, che è il capo della sicurezza dei fratelli Rodriguez, in odore di abbandonare la barca, ma non glielo fanno fare questi simpaticoni. Più in generale, Narcos ha saputo scrollarsi di dosso parecchi difetti, a partire dalla riduzione degli spiegoni di voce narrante fino alla rimozione di quell'irritante bietolone dell'agente Murphy,
che coinvolto peraltro negli spiegoni, sempre.
Sempre, sì. Che per la gioia delle fanciulle di tutto il mondo, soprattutto di mia moglie, ha lasciato la scena al collega Peña, interpretato dalle marmoree chiappe di Pedro Pascal, poverone a cui senz'altro dedicheremo ampi spazi se l'annunciata quarta stagione, da ambientarsi in Messico, non verrà fermata nel sangue dai cartelli locali che già si sono resi protagonisti di un'ammazzatina.
Sì, sai che... hanno ammazzato uno degli sceneggiatori.
No, un
produttore esecutivo. Adesso
no, era un addetto alla produzione che stava cercando le location.
Gli è andata molto bene. Esatto. Ha detto vai a vedere quel posto che è tranquillo. Volevi dire una cosa?
No, infatti volevo dire questo, cioè mi ha interessato, io ero uno di quelli che aveva mollato Narcos, perché ero di quelli per il Terranova e alla fine della prima stagione avevo mollato. Però ora questa cosa che mi dice Dodi, che il personaggio suo, che per me era un po' troppo accentratore e un po' caricaturale per una televisione degli anni odierni, insomma, magari 10 anni fa poteva funzionare, oggi funziona un po' meno, e soprattutto quella voce off che era fastidiosissima perché era troppo troppo spiegata, mi ha fatto venire voglia di ritirare fuori dalle glende di Terra Nova. Prendo il passaporto, vado a Terra Nova e la recupero.
La tiri fuori e la riporti a casa. Ok, voto finale allora a questa terza stagione di Narcos. Dodi?
Mi votación es entre el 7 y el 8. Y usted eligen plata o plomo.
Bene, perfetto. Allora, Serial K finisce qui questa sera e torniamo ovviamente la settimana prossima, ovvero il 30 di ottobre.
23.
Sì, niente, io sono proiettato ormai almeno una settimana avanti con un episodio tutto dedicato al Retro Future. Io ringrazio ovviamente...
È per questo che sei sempre avanti.
Esatto, ringrazio Giulio Muratori qui a fianco a me, ringrazio Dodi Germano, Eugenio Fattori, Benedetto Solazzi, Tommaso Gavioli vi dà la buonanotte e vi rimando ovviamente appunto al 23 di ottobre, ore 20, qui Radio Città del Capo, con questa puntata un po' speciale nell'anniversario dell'uscita dell'iPod e soprattutto nel 1958 della prima puntata, anzi no, della prima apparizione dei Puffi. Questa puntata dedicata al Retro Future si chiama Vulcani e Vulcagne e quindi ragazzi, signori e signori, buonanotte a tutti, questa è Serial K, ma soprattutto questo è Tricky con New Stall. Ciao!
Ciao a tutti!
Ciao!
By judgments and wisdom, come to my lap, be a man. I'm off the breast and I'm learning to hunt Reggiani, yeah, he'd understand. Be bold, but don't fight me, and don't try to move me now. No need for romance to wake up the dormant, the seasons are coming around. And yes, I lied. What did you want me to do? I don't know my name and I don't care for friends. How can I take care of you? The stars left, the morning came. You know I'm just a good time girl. Leaving you lonely, I don't care at all. No, I can't be good for you. I'll become wary, you won't get to know me. But what you receive will be pure. I give you small doses cause my heart's been wasted. And I can't belong anymore. It's closing time and aftermath. This heartache's been coming on slow. Warm and he's curling, our lips are enfolding. Cold on my chest as he falls.